questo testo dedicato a poesia piaceva, no? È un testo, tra l'altro, forse questo avevo messo, è un dato per un verso crudamente cronologico, per un altro denso di implicazioni, qualora la cronologia venga fatta parlare, di un Valérie relativamente maturo. È un, praticamente una conferenza del 1939, quando la più parte dei testi a cui è prevalentemente legato, è stato prevalentemente legato il nome di Valéry, sono più o meno dei successi consolidati. E questo testo, come altri, ma a mio avviso rispetto alle nostre convenienze, in misura particolare, ha, dicevo, la virtù di produrre, per un effetto intrinseco all'argomentazione, al radicamento di questa argomentazione nel fare complessivo, estetico e intellettuale di Valéry, una rete di connessioni con un quadro problematico relativo, attraverso la letteratura, la pratica del linguaggio e il rapporto tra pratica del linguaggio e pensiero, che in un certo senso descrive una mappa di snodi novecenteschi, forse non ancora totalmente, non dico esplorati, che sarebbe troppo, ma forse adeguatamente valorizzati nel loro fare in un certo senso, seppure in forma tesa e conflittuale, sistema. In parte già la volta scorsa, concludendo, e da qui più o meno riprendiamo, avevo in qualche modo parlato del proporsi alla fine in Valéry della poesia come un linguaggio nel linguaggio, o ciò verso cui porta una interrogazione sulla natura irriducibile del linguaggio, sulla impossibilità di ricondurre il linguaggio ad altro del linguaggio e sulla impossibilità di interrogare il linguaggio se non in una pratica del linguaggio. Ciò che in qualche modo qualcuno potrebbe dire è una versione alla francese, con delle implicazioni molto diverse evidentemente, ma di un'argomentazione che sarà squisitamente heideggeriana in Unterwelt zur Sprache, definitiva, no? Così come altri passaggi sollecitano abbastanza immediatamente l'analogia con altri luoghi del pensiero novecentesco, forse anche proprio di quelli in cui i pensatori che ne sono gli autori trovano dei loro punti, direi, di frizione con la possibile riduzione scolastica del loro pensiero. Questo vale un po' in generale, no? Ci sono, chiunque abbia in qualche modo fatto la prova del rapporto tra gli effetti di una lettura significativa di un testo, non occorre che sia filosofico, ma in quel caso la cosa è particolarmente evidente, e una buona rappresentazione del pensiero che vi sarebbe affidato in un manuale, sa che sostanzialmente la filosofia, in un certo senso, ma anche l'arte letteraria, comincia dove si rompe la possibilità di ridurlo a una sua spiegazione, a una sua riduzione dottrinale. Cioè quando, nel caso del filosofo, non è più possibile dire che il suo pensiero è un pensiero che è stato pensato in un certo modo. Beh, in maniera un po' più radicale, forse un po' più limitante nei confronti delle riduzioni storico-filosofiche che hanno il loro merito, quando in un qualche modo si scopre che non è più possibile pensare di avere un rapporto effettivo con un pensiero rispondendo alla domanda che cosa ha veramente detto il suo autore. Il pensiero c'è quando il pensiero è in atto, quando il pensiero pensa, e vi sono dei luoghi negli scritti degli autori in cui questa rottura tra il pensiero che pensa e ciò a cui lo si può ridurlo facendo un riassunto è più evidente. Ci sono dei testi che sembrano dedicati a questo scarto. E per ciò che riguarda Valéry, il testo che stiamo leggendo, ha essenzialmente queste caratteristiche ed è uno scarto che si fa inevitabilmente anche per virtù di scrittura, per virtù stilistiche, insomma. Beh, ma allora, per riambientarci nella situazione che avevamo lasciato, ricordo rapidamente, Valéry ha enunciato questa sorta di sua méthode che risponde a una esigenza idiosincratica che lo caratterizza come intellettuale, come scrittore in forma radicale, cioè non può farne a meno, che è quello di ritornare su qualsiasi cosa letteralmente al suo punto di formazione, quindi nei confronti delle parole, in quel luogo in cui esse consolidano un loro significato, che è in genere soltanto un significato affidato al fatto che non viene sottoposto a un'interrogazione. Tra poco, andando avanti, e forse lo dico anche un po' poi per sorvolare, perché sennò su questo testo ci staremmo anni, assomiglierà la parola usuale impiegata nel linguaggio corrente, le similitudini sono molte, non so, alla tavola che si mette su di uno strapiombo per congiungere due punti di un sentiero in modo da poterci camminare sopra, no? E dice appunto, quando noi stendiamo una tavola, un legno che ci faccia da ponticello, è bene che ci passiamo alla svelta. Se restiamo sul ponte a assaggiare quanto è solido, chi ha presente un vecchio film di Mario Monicelli che si intitolava Armata Brancaleone, ricorderà un meraviglioso Enrico Maria Salerno in veste di caricatura di profeta medievale che vuole assaggiare quanto è solido il cavalcone, no? Appunto, e ovviamente saltandoci sopra per mostrare quanto è solido lo fa crollare e sprofonda in un burrone. Ecco, dice, in realtà noi nel linguaggio corrente corriamo sulla parola senza interrogarci sulla sua consistenza. Se lo facessimo, la vedremmo dissolversi. E vedremo poi che questo tipo di processo viene ripreso, se volete, con una situazione, se immaginarla così cinematograficamente, in uno smontaggio che si converte in un montaggio, quando il soppesamento della parola, di cui qui adesso rapidamente si parlerà, ritornerà come soppesamento della convenienza della parola che entra nella combinazione di un testo poetico. Ma andiamo allora in qualche modo con ordine. Ricordate, si era detto che il preliminare di cui parla Valéry, e noi avevamo illustrato largamente rispetto alle nostre economie, il rapporto di questo con Mallarmé, un significato, quello della relazione con Mallarmé, che progressivamente andrà in evidenza. Purificazione delle parole dalla incontrollata stratificazione di senso legata al loro uso corrente. Quell'uso corrente che identifica in qualche modo una umanità massificata che si allontana parlando sempre più dall'essenza del linguaggio e che quindi sempre meno è in grado di fare del linguaggio il luogo di consapevolezza del proprio stare nel linguaggio. E quindi vedremo anche andando avanti, lo dico perché ritorna più volte, non vorrei insistere troppo, l'analogia, la stretta analogia tra la lingua d'uso, la lingua in un certo senso scambiata nei normali commerci, a cui si adegua in qualche modo la similitudine con la tavola usata per superare un dislivello, o in qualche modo l'immagine della sommazione incontrollata di apporti semantici, dico l'analogia col denaro. Già citavo in qualche modo Simmel a questo proposito, E qui in qualche modo tornerà proprio l'immagine del denaro come un pezzo di carta sporca, tendenzialmente sporca perché passata di mano in mano, e passata di mano in mano per togliere ogni peculiarità a ciò con cui il denaro, di cui il denaro è scambiatore. Nel momento in cui il denaro nella sua rapida circolazione, allora sembrava rapida circolazione, adesso che il denaro come carta moneta è soltanto un arcaismo per paesi tradizionalisti, il denaro non esiste più, esiste essenzialmente l'informazione. Nel momento in cui si è esteso da Londra a New York un cavo per poter avere più rapidità nel trasferimento dei dati della borsa di quanto serva perché un polpastrello pigi un tasto, perché questo è il vero problema, questi hanno steso un nuovo cavo in modo che sia più rapido il passaggio da Londra a New York dell'informazione di quanto tempo serve perché il mio dito pigi un tasto. Voi capite che a questo punto la carta moneta è un arcaismo per popoli troppo mediterranei, insomma, no? Ecco. Beh, già a quest'ora però, come possiamo dire, l'idea del denaro che corre anche sul telegrafo, a questa epoca, infinitamente più lento dei nostri mezzi, ma come possiamo dire, agile a suo modo, soprattutto quando i quantitativi sono cospicui. Ecco, questo denaro che in realtà è già diventato palesemente un primo metalinguaggio, qualcosa che dice l'essenziale di tutto. Il linguaggio può comprare tutto? No, evidentemente non può comprare tutto, però sa difendersi di fronte a questa obiezione. È un autore che io non frequento molto, nonostante la forte propensione per quanto è scritto in lingua castigliana, che però conosco, che è Gabriel García Márquez, offre una bellissima immagine di cosa questo possa significare. Un romanzo che si intitola, vedete la rimozione, che realizza una resistenza nei confronti di García Márquez, nonostante tutto. Comunque c'entrava una morte annunciata, insomma. Bravi. Ho scoperto che cosa leggete. Leggete García Márquez. Con la morte annunciata ci presenta la scena del giovane signore ricchissimo che vuole comprare una determinata casa per la ragazza di cui si è innamorato. E il proprietario della casa è un vecchio signore che ci ha vissuto tutta la vita, la casa è legatissima al suo affetto per la moglie, non la venderebbe per nulla al mondo. E il giovine signore comincia a mettere sul tavolo milioni su milioni, fino a che la cifra proposta è infinitamente più elevata di quella che si sarebbe mai potuta immaginare per la casa. E a quel punto, palesemente, il vecchio, maledicendo chi lo rende ricco, cede, perché alla fine il denaro è troppo forte. Compra anche i ricordi, compra alla fine riesce ad azzerare tutto. Insomma, il denaro Mefistofele, dicevamo, no? Ecco. Così come Mefistofele può portare l'uva al centro dell'inverno sulla tavola dell'imperatore, così il denaro cancella le stagioni, cancella le distanze e cancella le resistenze, a volte producendo le guerre necessarie perché la sua circolazione non sia impedita e il suo comando non sia discusso. Qualcosa di simile a questo linguaggio che appare come una moneta cattiva che scaccia la buona, nei confronti della quale l'azione poetica è un po' innanzitutto una Reinigung, per dire alla tedesca, insomma, una purificazione, una dialisi, se mi si passa l'espressione un po' iettatori. Quindi dicevamo appunto purificazione del linguaggio. E ricordate, no, perché sennò il linguaggio, ultimo richiamo, perché è passata una settimana, e il Valeria è esigente, è talmente suggestiva e convincente che poi ci si dimentica quello che si è detto. E dicevo, l'analogia con i partiti politici, no? Quando una persona di libero intelletto li guarda, non è d'accordo con nessuno, poi però decide per spirito pratico e per volontà di giovare al bene comune di iscriversi a qualcuno di questi e dopo un po' scopre di pensare, di parlare esattamente come si pensa e si parla in quel contesto. Le motivazioni iniziali che l'hanno spinto, originali, ad avvicinarsi alla politica sono sparite, così come a volte le motivazioni originali, quelle che come vedremo sono insufficienti a fare la poesia, con cui ci si rivolge alla parola, non sono sufficienti a vincere le inerzie del linguaggio. Si pensa una determinata cosa, si vorrebbe tradurre un certo sentimento, un certo effetto, si trovano le parole che si trovano e poi si scopre che queste parole, per la somma delle connotazioni che hanno ricevuto nella loro vita del mondo, dicono un'altra cosa. Avevamo parlato, avevamo fatto un po' di esempi, ma insomma. E conseguentemente si era arrivati all'immagine dei termini del dibattito filosofico-estetico come una fatica da dannati dell'inferno antico, no? La fatica di Sisifo, la ruota di Sione, no? E questa immaginazione della filosofia, quella filosofia rispetto alla quale Valéry si pensa come un filosofo antifilosofo, che in realtà eroicamente ma improduttivamente non fa che grattare il fondo del barile del significato di una dozzina di espressioni. Tutta la filosofia, di tutta la storia della filosofia è un'eterna discussione attorno al significato di alcune parole che ogni volta si ripresentano con un significato in parte simile, in parte diverso a quello con cui sono state usate prima. E si diceva, questa era l'aggiunta, da cui più o meno ripartiamo, quando si prende in considerazione una parola, dicevamo, dell'uso corrente, nella frase ordinaria, nella frase del linguaggio corrente, non ci dà nessun problema. Un po' come, ripeto, la tavola su cui si corre quando si deve passare da un muro all'altro. Ma appena lo si sottrae da questa funzione momentanea, e allora nascono i problemi. Nascono dei problemi che sono anche in parte all'origine di quello che può essere un esercizio poetico, ma per il momento nasce questo problema filosofico, ma che delude la stessa filosofia. La parola sottratta al suo uso ordinario sembra resistere a tutti gli sforzi di definizione. E dice, non a caso Valéry, ricordate, si tratta di ritirarla dalla circolazione, esattamente come si ritira dalla circolazione una valuta, una banconota. E però a questo punto, fuori dal suo essere nel circuito, qual è il suo significato? Beh, in un certo senso, voglio dire, siamo un po' di anni dopo a quelli in cui si è sviluppata la riflessione così decisiva per la linguistica moderna di Ferdinand de Saussure. Insomma, se riandiamo al traité de linguistique générale, no? Alla fine che cos'è il significato di una parola in quella prospettiva? Beh, è la somma degli usi, l'insieme degli usi. Se si vuole andare a un nocciolo duro, si viene rinviati alla galassia delle accezioni. Par exemple, j'ai saisi au vol le mot temps. Ce mot était absolument limpide, précis, honnête et fidèle dans son service, tant qu'il jouait sa partie dans un propos et qu'il était prononcé par quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Mais les voici tout seuls, pris par les ailes, ils se vengent. Per esempio, prendo al volo, eh sì, perché le parole volano, come si sa, verba, volant. Le montant, le parole a tempo, non è una scelta da poco, eh? Grande tema filosofico e grande tema novecentesco per molti versi. Il tempo, al di là delle sue fissazioni cronologiche, storiche, eccetera, è il tema del Novecento. Pensate soltanto, Deleuze avrà una bella trovata quando dirà che insomma il protagonista del cinema moderno è il tempo. Il tempo in quanto tale, non è il tempo come contenitore di cose. Questa parola era assolutamente limpida, precisa, onesta e fedele, eh? Dove onesta e fedele è il non inquietante, il non perturbante, nel suo servizio, fino a che jouait sa partie, cioè svolgeva il suo ruolo, come un attore che svolge un ruolo, no? Svolgeva il suo ruolo in un proposito ed era pronunciata da qualcuno che voleva dire qualche cosa. Cosa vuol dire qualcuno che voleva dire qualche cosa? Qualcuno che poteva seriamente pensare che ciò che diceva voleva dire esattamente qualche cosa. Qualcuno cioè che senza doverci riflettere sopra, perché sennò non ci riusciva più, aveva attribuito un senso per lui preciso a questa parola. Me le voici tout seul, pris par les ailes, il se venge. Ma eccolo solo, isolato il termine tempo, acchiappato per le ali, di parola volante, e allora si vendica. Il nous fait croire qu'il a plus de son qu'il n'a de fonction. Questo è un passaggio decisivo. Ci fa credere di avere più senso di quanto non abbia funzioni. Il ne te qu'un moyen non era che un mezzo, un tramite. L'idea che il linguaggio sia un mezzo, un tramite appunto. E le voici devenu fin, devenu l'objet d'un affreux désir philosophique. Un affreux désir philosophique. Un affreux désir, come dire, un desiderio affreux. Affreux vuol dire orrendo, terribile, epouvantable, si potrebbe dire, spaventoso, ma filosofico. Quindi un desiderio tragico che consiste in realtà in un desiderio filosofico. No? Non è più un mezzo, non è più un tramite, ma è diventato l'oggetto di un desiderio filosofico, che è un desiderio inquietante, terribile, per più versi tragico. Il se change un enigma, un abîme, un tourment de la pensée. Non sono parole a caso, anche se sembrano, come possiamo dire, sciorinate lì per mostrare che lo scrittore ne ha tante di parole. Si cambia in enigma, in abisso, in tormento del pensiero. Cioè la parola tempo, che è divenuto oggetto di un discorso, di un desiderio filosofico, cessa di essere un tramite, un mezzo per diventare un fine. E solo che cosa accade? Allora accade immediatamente, qui l'analogia è un'altra, pensate a riflessioni costanti nei saggi, per così dire, filosofico-linguistici di Walter Benjamin, no? Cade l'idea del linguaggio come veicolo di contenuti che siano preesistenti, precostituiti rispetto al suo comunicare. Direbbe Benjamin, nel linguaggio non si comunica, ci si comunica, perché nel linguaggio si è costituiti, non si è fuori dal linguaggio, lì pronti ad affidargli dei pacchetti di informazione come se il linguaggio fosse un facteur, un portalettere. E E a questo ci porta il desiderio filosofico, che lo cambia in un enigma. Enigma è termine squisitamente nicciano. Enigma qui è proprio quello che traduce Retzel. E l'enigma è qualcosa che in realtà non si scioglie. Noi vedremo anche con Nietzsche, è qualcosa che si abita. In un abisso. Anche qui possiamo sparare il termine tedesco, lo incontreremo spesso nel Novecento. Abgrund. Ciò in cui se si cade senza toccare mai terra. Perché appunto l'abisso è l'abgrund, ciò che non ha un fondo su cui fermarsi. È un termine, peraltro, che è già presente decisivamente in Meister Eckhart, molto tanto tempo prima del Novecento. Ma il Meister Eckhart, questo stesso Meister Eckhart, a cui Heidegger ricaverà una parte importante del suo lessico, Abgrund, Gelassenheit, Abschied, abisso, abbandono, distacco. E che di tanto in tanto sembra come non essere assente nella riflessione di Valéry, che pure non avrebbe di suo molti motivi per occuparsi di un tizio di così tanti secoli prima che scrive in medio alto tedesco e che per di più è così bene o male teologo. E invece un abisso è un tormento del pensiero. Che apre in direzione di una versione dei compiti impossibili di cui stiamo parlando, declinata nel senso del tormento, cioè del pensiero anche come sofferenza per una intrinseca inadeguatezza del pensiero. Il ne de même du mot vie. Anche questo non è scelto a caso, è lo stesso con la parola vita. La parola vita è stata una parola, forse ancora più di che tempo, decisiva nella cultura della fase centrale del pensiero di Valéry, proprio Finotti, i primi nove. Siamo proprio di fronte a tentativi di filosofia della vita, a una grande problematica che è quella del rapporto vita-forme. E in un certo senso, anche se Valéry non si può ridurre, a parte Mallarmé, ad essere l'allievo di nessuno, è qualcosa che ci rinvia a un autore di cui Valéry parlerà poco, tranne che quando muore fa una sua commemorazione, cospicua, veramente cospicua, che è uno di quegli, un autore che finisce per essere presente spietatamente nel pedigree più o meno ammesso di quasi tutta la filosofia francese del Novecento, che apparentemente così lontana da lui a volte finisce chiaramente però per partire da lì, cioè Henri Bergson. Cosa voglio dire? Non so quanto si sappia di Henri Bergson, ma insomma, se non altro viene alla mente, no, la nozione di élan vital, slancio vitale, la parola vita. E d'altra parte, pensate a Nietzsche, no? Come possiamo dire? Un Nachteil für die Leben, un'utilità e danno per la vita. Quanto è pronunciato con intensità la parola vita, no? Quanta vita si affida alla parola vita. Però. Il ne de même du mot vie et de tous les autres. È così per la parola vita, è così per tante altre parole. Sono le grandi parole della filosofia, ma appena isolate. La foi désir philosophique, il terribile, orrendo desiderio filosofico, rovescia un docile strumento in una sfinge esigente, il cui enigma non viene mai sciolto. Ce phénomène facilement observable a pris pour moi une grande valeur critique. Questo fenomeno così facile da osservare è diventato un po' il cuore di un mio metodo critico. Je n'ai fait d'ailleurs une image qui me représente assez bien cette étrange condition de notre matériel verbal. e ne ho ricavato d'altra parte un'immagine che rappresenta abbastanza bene questa strana condizione del nostro materiale verbale. Chacun de mots qui nous permette de franchir si rapidement l'espace d'une pensée et de suivre l'impulsion de l'idée qui s'est construite elle-même, son expression, me semble une de ces planches légères, l'immagine di prima, che on jette sur un fossé ou sur une crevasse de montagne et qui supporte le passage de l'homme en vif mouvement. Ogni parola, ciascuna di queste parole che ci permettono di superare così rapidamente lo spazio di un pensiero, che ci permettono di formulare così rapidamente un pensiero e di seguire l'impulso di un'idea. Cioè ci nasce un pensiero, qualcosa che possiamo chiamare un'idea, ci viene in mente e abbiamo lì delle parole che ci danno la sensazione di averla detta questa cosa, non c'è rimasta sul gozzo, l'abbiamo detta, l'abbiamo pensata. Un'idea che si costruisce essa stessa la sua manifestazione, no? Abbiamo pensato una cosa e abbiamo trovato subito le parole per dirla. Ecco, mi sembra una di queste tavole leggere, piani leggeri, che si getta su di un fossato o su di un crepaccio di montagna e che supportano il passaggio di un uomo a un vif mouvement. Un vif mouvement vuol dire un uomo che ci passa sopra rapidamente, senza soffermarsi. Mais qu'il passe sans peser, qu'il passe sans s'arrêter, surtout, il ne s'amuse pas à danser sur la mince planche pour éprouver sa résistance. Ma soprattutto qualcuno che passa svelto, qualcuno che passa senza calcarci sopra e soprattutto che non si mette a ballarci sopra per vedere quanto è resistente. Le ponts, l'immagine di prima, sì, appunto, le ponts fragiles aussitôt basculent et se rompent. Et tout s'en va dans les profondeurs. Profondeurs che sono alludono un po' caricaturalmente all'abisso di prima, no? L'abisso di prima. Il ponte fragile immediatamente si mette a oscillare, poi si rompe e tutto va giù nel profondo, nella profondità. Consultez votre expérience. Et vous trouverez que nous ne comprenons les autres et que nous comprenons nous-mêmes que grâce à la vitesse de notre passage par le mot. Che vuol dire anche? E voi consultate la vostra esperienza, riflettete sulla vostra esperienza e troverete che noi non comprendiamo gli altri e non comprendiamo nemmeno noi stessi che grazie alla rapidità del nostro passaggio attraverso le parole. Che vuol dire? Che noi abbiamo la sensazione, che noi crediamo di capire gli altri, di capire noi stessi, soltanto perché non riflettiamo sulle parole che usiamo. E solo perché non riflettiamo sulle parole che usiamo, che crediamo che quelle frasi con cui pensiamo di aver descritto noi stessi e gli altri, sono frasi che ci sembrano convincenti. Il ne faut point s'appesantir sur eux, sous peine de voir les discours les plus clairs se décomposer en énigme, en illusion plus ou moins savant. Non bisogna insistere su di esse, pena vedere il discorso che appariva il più chiaro scomporsi in enigmi e in illusioni più o meno saccenti. Savant qui voit questo aspetto. Mais comment faire pour penser, je veux dire, pour repenser, pour approfondir ce qui semble mériter d'être approfondi, si nous tenons le langage pour essentiellement provisoire, comme provisoire les billets de banque ou les chèques, dans ce que nous appelons la valeur, exige l'oubli de leur vraie nature, qui est celle d'un morceau de papier généralement sale. Ma come fare per pensare, voglio dire per ripensare, per pensare con consapevolezza, per approfondire ciò che sembra meritare di essere approfondito? Ecco, se noi abbiamo con il linguaggio un rapporto essenzialmente provvisorio, come è provvisorio il biglietto di banca o l'assegno, di cui ciò che noi chiamiamo il valore esige l'oblio della loro vera natura, che è quello di un pezzo di carta generalmente sporco. Che è un discorso che a questo punto riguarda il valore in quanto tale. Cioè, in sostanza, qui sta marciando, lo dico perché non potrò continuare troppo a lungo su questa fase, un discorso che è, per così dire, un discorso sull'attenzione e la disattenzione. Se facciamo attenzione alle parole che usiamo, ecco che scopriamo in definitiva che le parole che usiamo hanno inscenato la rappresentazione di valori che sono solo un effetto del credito che abbiamo accordato incautamente al nostro linguaggio. Valore, che cos'è il valore? Il valore di un biglietto di banca, il valore di un assegno. Ma hanno valore queste cose? Dopotutto sono solo pezzi di carta sporca. Ma gli abbiamo attribuito un valore. E difatti circolano, e fino a quando circolano, così come circola la nostra parola del discorso, essi producono un loro valore che è sostitutivo di quelli che chiamavamo un tempo valori. E in realtà questo è uno dei drammi di quest'epoca. Uno pensa ai valori, e non a caso sostanzialmente alcune scienze, grandi scienze sociali, nascono con l'ossessione comprensibile di quella Entzauberung che richiede una Wertfreiheit, di quel disincanto che richiede una libertà dai valori, no? I grandi valori spirituali che in realtà sono soltanto il rivestimento ideologico di un prezzo, come il discorso di prima del giovine ricco che alla fine compra anche i sentimenti. Può sembrare una bizzarria, però in quegli anni è così vivo un dibattito tra marxisti e marginalisti in sede economica sul tema del valore. Cose che sembrano lontane in definitiva, sintomaticamente mi viene alla mente, erano protagoniste del primo capitolo di un libro, forse quello è stato il primo libro filosoficamente importante di un amico che adesso anche lui ha superato i 70, mio Dio, che era l'amico Massimo Cacciari, no? Il primo capitolo di Crisis era tutto sommato sul valore in Benwaverk e Hilferding, in definitiva, no? Marginalisti, marxisti, ricordo che un po' causticamente in quel periodo, visto che faceva il marxista disinvolto, un altro amico dell'epoca che era Antonio Negri, chiudeva rapidamente dicendo, vabbè, insomma, il valore è soltanto l'oscillazione dei prezzi, il range, il campo di oscillazione del prezzo. Però effettivamente a quell'epoca, non ricordo, un bel dibattito tra economisti neoricardiani sull'argomento. Insomma, ci si pensava ancora. Comunque voglio dire, ecco, un grande tema che occuperà un po' tutto il Novecento, no? Cos'è il valore? Anche il valore economico, no? Beh, qui se ne risente la portata. Se papier a passé partant de me, questa carta, la carta moneta, la carta dell'assegno, le cambiali, non so se vi ricordate le cambiali, erano una splendida immagine della sofferenza rispetto al denaro, no? Appunto questi impegni a pagare, no? In definitiva, che potevano essere a loro volta commerciate, antenati rudimentalissimi di quei prodotti finanziari,
cartolarizzazioni,
sì, che sono state i grandi protagonisti della crisi del 2007 fino ad oggi, insomma, no? Vabbè. Dicevo, questa carta è passata per tante mani, mais les mots ont passé per tant de bouche, par tant de phrases, par tant d'usages d'abus que les précautions les plus exquises s'imposent pour éviter une trop grande confusion dans nos esprits. Mais les paroles sont passate da tante bocche, per tante frasi, per tanti usi ed abusi, che le precauzioni più esquisite si impongono per evitare una troppo grande confusione nei nostri spiriti. Entre ce que nous pensons et cherchons à penser, ce que les dictionnaires, les auteurs et du reste tous les gens humains, depuis l'origine du langage, veulent que nous pensions. È una situazione costante nell'esperienza artistica novecentesca. Ma le parole sono passate per tante bocche, per tante frasi, per tanti usi ed abusi, che le precauzioni più squisite si impongono per evitare una troppo grande confusione dei nostri spiriti e che ciò che noi pensiamo e cerchiamo di pensare, tra ciò che noi pensiamo e cerchiamo di pensare, e ciò che il dizionario, gli autori e, dopo tutto, tutto il genere umano dall'origine del linguaggio vogliono che noi pensiamo. Cioè, insomma, noi abbiamo il problema di pensare e dire cose che siano esattamente ciò che noi pensiamo, ma il linguaggio che abbiamo a disposizione è un linguaggio che tende a farci dire ciò che è stato già pensato, ciò che altri pensano, e a convincerci che questo è il nostro pensiero. Je me garderai donc de méfier à ce que ce terme poésie et pensée astraite me suggère à peine prononcé. E quindi mi guarderò bene dal fidarmi di ciò che i termini poesia e pensiero astratto, perché di questo che deve pensare ma ne sta già parlando, come abbiamo visto, mi suggeriscono appena pronunciati. Cioè appena pronunciati questi termini sono già compromessi, con una costellazione di significati rispetto alle quali io devo guardarmi. Perché non stanno dicendo ciò che serve a dar consistenza al moto mentale che mi porta a usarli. Lo stanno spegnendo, lo stanno convertendo in qualcos'altro. Mais je me tournerai vers moi-même. Mi girerò verso me stesso. Et j'y chercherai mes véritables difficultés, mes observations réelles de mes véritables états. Ma mi rivolgerò verso me stesso a cercare le vere difficoltà, le mie osservazioni reali sui miei effettivi stati. E ci troveremo un rationnel e mon irrationnel. Je verrai si l'opposition à l'aigu existe et comment elle existe à l'état vivant. E troverò il mio razionale, il mio irrazionale e vedrò se l'opposizione è dichiarata, cioè quella tra pensiero astratto e poesia, esiste veramente e come esiste all'età vivant, cioè in quell'ordine di esperienza in cui il linguaggio vive, in cui il pensiero vive, cioè quando non considero la nozione di poesia e la nozione di pensiero astratto, come me la dà il dizionario, come mi danno le convenzioni prevalenti. Se voglio in qualche modo vedere che cosa corrisponde veramente a queste cose, allo stato di un pensiero vivente, dovrò appunto rivolgermi verso me stesso, cioè andare in quel punto in cui il significato prende forma. Je confesse que j'ai coutume de distinguer dans les problèmes de l'esprit ce que j'aurais inventé et qui m'exprime un besoin réellement ressenti par ma pensée et les autres, qui sont les problèmes d'autrui. E qui ci fermeremo un attimo, perché questa è una questione che va almeno estensiva al di là di Valéry, per motivi che vediamo. Confesso che ho sempre avuto l'abitudine, il coutume, è un'abitudine ben conformata, ben strutturata, di distinguere tra i problemi dello spirito problemi dello spirito, come capite, è il termine esprit, appunto, il termine esprit in francese, no? Che può voler dire moltissime cose, quindi senz'altro comprendi i problemi filosofici, senza però usare l'espressione filosofico che indicherebbe una disciplina. Sono essenzialmente i problemi del pensare e del parlare nello stesso tempo. Allora, di distinguere nei problemi dello spirito quelli che avrei inventato io e che esprimono un bisogno che ho realmente sentito nel mio pensiero, e gli altri che sono i problemi degli altri. Allora, problemi spirituali, problemi, diciamo, intellettuali, filosofici e morali, insomma, tutto quanto. Dice Valéry, distinguo tra quelli che nascono in me e a cui io cerco di dare una veste e quelli che trovo come pensati dagli altri. Quelli che sono letteratura, ad esempio, filosofica, o letteratura moralistica, o teologica. Parmi ceci, questi qua degli altri, il n'a plus d'un, mettons, 40%, non è più, non, tra questi altri non ce n'è più di un 40%, mettons, circa, insomma, diciamo così, qui me semble ne pas exister. N'être que des apparences problèmes. Je ne les sens pas. Allora, tra questi ce n'è, diciamo, un 40% che mi sembrano inesistenti. Che non sono che apparenze di problemi. Io non li sento affatto. Cioè, c'è una parte della cosiddetta problematica filosofica che sono formata da problemi inconsistenti. Velleità funzioni e dice io non riesco ad attribuire ad essi nessun valore, nessun significato. E quant au reste, il n'en est plus dans qui me semble mal énoncé. E je ne dis pas que j'ai raison. Quanto al resto, l'altro 60% delle cose pensate dagli altri, noi problemi pensati dagli altri, ce n'è più di uno che mi sembra mal formulato e quindi dovuto a una cattiva formulazione. Ma aggiunge, io non dico di aver ragione io. Je dis que je regarde à moi ce qui se passe quand j'essaie de remplacer les formules verbales par des valeurs et des significations non verbales. Qui soit indipendente du langage adopté. Dico che io osservo in me stesso ciò che succede quando tento di sostituire le formule verbali con dei valori e dei significati non verbali che siano indipendenti dal linguaggio adottato. Ovvero sia, quando tento, e qui emerge il Valéry matematico e anche di tanto in tanto scienziato tout court, non necessariamente con un'intenzione scientista, ma certo con una risorsa proveniente da quel campo. Perché dice, se io prendo alcuni di questi pensieri e tento di sostituire l'espressione con i valori verbali, con dei valori non verbali, provo in qualche modo a trovare delle significazioni non verbali che siano indipendenti dal linguaggio adottato. Che non siano debitrici, in altri termini, che la solidarietà che questo linguaggio ha con se stesso. Come dire, quando uno parla un certo gergo e all'interno di quel gergo si capisce sempre. Poi arriva qualcuno che non lo capisce e dice, vabbè, tutte queste parole cosa vogliono dire? Tirate via dal fatto che tra di loro hanno siglato un patto di alleanza. J'y trouve des impulsions et des images naïves, des produits bruts, de mes besoins et de mes expériences personnelles. Ecco, allora, quando tento di starne fuori da questa suggestione, di sostituire questa suggestione, io trovo degli impulsi e delle immagini ingenue, dei prodotti brutti, grezzi, dei miei bisogni e delle mie esperienze personali. E poi, passaggio decisivo, se ma vi mem chi se tonna, è la mia stessa vita che si stupisce. Da notare, qui c'è il tentativo progressivo di riuscire a sostituire l'immagine dell'io con l'immagine di un che di, la formula è un po' beniaminiana detta così e riguarderebbe altre cose, ma di qualcosa di soggettivamente oggettivo. Cioè, come dire, Valéry non dice io mi stupisco, è la mia vita che si stupisce. È la mia vita in me, qualcosa che va al di là del mio io, ma che è tutto ciò che io sono, che respinge queste parole che non che mi impediscono di avere un rapporto con questi movimenti del pensiero che nella loro pur ruvidezza e primarietà sono senz'altro miei, o non sono già in qualche modo giocati nella loro riduzione linguistica operata dal linguaggio corrente. Se ma vi mem chi se ton, e se elle qui me doit fournir, si elle le veut, me réponse. Car ce n'est que dans les réactions de notre vie que peut résider toute la force et comme la nécessité de notre vérité. Come possiamo dire, un pensiero che per alcuni versi sembra avere molto a che fare con tutto l'arco di ciò che abbiamo chiamato fenomenologia, da Husserl, da Heidegger, stazioni collegate, e nello stesso tempo è qualcosa di abbastanza diverso, cioè è tutta la mia vita che si stupisce, ed è essa che mi deve fornire, se ci riesce, se lo può, le risposte. Le mie risposte. Perché non è che nelle reazioni della nostra vita che può risiedere tutta la forza e come la necessità della nostra verità. Quindi la verità, come si vede qui, è affidata a un evento concreto, insomma, no? Che nasce, per così dire, dalle risorse, dalle tensioni e pulsioni della vita singolare concreta. Non è, se posso anticipare, una verità relativistica, una verità soggettivistica, ma è qualcosa che indubbiamente, come possiamo dire, vuole ricavare la propria verità da qualcosa che non sia un accordo convenzionale prodotto dalla neutralizzazione subita dal linguaggio. Qualcosa che non deve poggiare sulla stratificazione del già pensato, del già detto. Questa esigenza, che qui vi sembrerebbe esposta anche come filosofica, e probabilmente lo è, è senz'altro un'esigenza che porta anche in filosofia a mettere in primo piano la poesia, ovvero sia quel luogo in cui questo esercizio di balzo sul linguaggio per farne qualcosa di mai udito prima, paradossalmente utilizzando un linguaggio che è stato mille volte parlato, è di casa, è il lavoro della poesia nel Novecento. Questa cosa su cui aveva aperto così clamorosamente Mallarmé. La pensée qui émane de cette vie ne se sert jamais avec même de certains mots qui ne lui paraissent bons que pour l'usage extérieur, ni de certains autres, dont elle ne voit pas le fond,
et qui ne peuvent que la tromper sur sa puissance et sa valeur réelle. Il pensiero che emana da questa vita non si serve mai con se stessa di certe parole, che non gli sembrano buone che per l'uso esteriore, né di certe altre di cui non riesce a vedere il fondo e che non possono che ingannarla sulla sua effettiva potenza e sul suo valore reale. Allora, per non ingannarsi sulla sua potenza e sul suo valore reale, la vita ha bisogno di non servirsi di parole che sono la perdita di queste evidenze, l'oscuramento. E qui, come vedete, ritorniamo per altre vie a una questione che vi avevo proposto più in termini storico-sociologici, cioè il problema, vi dicevo, del connesseur, del conoscitore, che, come vi dicevo, è colui che, sì, certo, sa conoscere la qualità delle cose, sa valutare i quadri, i tappeti, gli arazzi, le abitazioni, i paesaggi, ma soprattutto sa o si sforza di non ingannarsi sulla qualità delle proprie esperienze. E qui proprio si vede lo spessore del problema del connoisseur. In che senso si tratta di essere conoscitori? Si tratta di saper distinguere tra esperienze che sono importanti, sono quelle in cui noi si accade veramente, ed esperienze pacchiane, soggezioni alla moda, soggezioni alle convenzioni, che rendono la vita una vita di minor qualità, di minor valore, una vita più distante da se stessa, perché in questo caso si dice contano quelle esperienze in cui si accade veramente, in cui ci si è veramente, se posso usare questa espressione così brutale, in cui non si è semplicemente agiti da un copione scritto da altro. Cioè, e se ci pensate come osservazione, se volete, sociologica, no? Già a quest'epoca, per non dire adesso, noi siamo pieni di offerte, di sentimenti e di sensazioni e di impressioni prepensate e previssute. Tempo fa avevo visto una sorta di lista di prestazioni per una lista di nozze. Avete presente quelle cose che si fanno quando qualcuno si sposa e si deve risolvere anche lì il grande problema esistenziale di che regalo fare? Da notare, essenzialmente, chiunque vuole fare un regalo molto personale. E quindi vi sono delle agenzie che fanno per voi dei regali molto personali senza che voi li abbiate pensati. È lo stile, insomma, come si sa, che è qualcosa che ci caratterizza individualmente e che proprio per questo si può produrre come una offerta precostituita di comportamenti personalizzati, le firme, insomma. E ricordo che, visto che i nostri due sposi andavano a fare un viaggio, vi erano tutta una serie, con un'indicazione del prezzo, di prestazioni che venivano messe a disposizione del viaggio. Ad esempio, cena a lume di candela sul lago tale dove proverete queste e queste sensazioni. Altra situazione in cui proverete invece queste altre sensazioni.
Come possiamo... Mi è arrivato un biglietto d'auguri da parte di uno studio dentistico dove ho fatto appunto delle presentazioni. Certo. Cioè, era una foto di tutti i membri dello studio con su scritto augurandovi le stesse sensazioni di sempre. Ma che vuol dire? Cioè, può sembrare iettatorio un riferimento a uno studio dentistico.
No, devo
augurandovi
dire...
le stesse sensazioni di sempre.
Ricordo, sì, non a caso a suo tempo avevo definito la sala d'attesa dei dentisti la camera al dente. Tutto sommato
perché poi si passa anche alla pasta
del capitano in questo caso, ma cosa volevo dire? No, ma appunto adesso al di là degli interludi, cioè voglio dire l'idea, cioè Qui ad esempio già un secolo prima Georg Büchner, che aveva questo taglio da comunista intelligente e cattivo, nel Leons und Lene aveva realizzato le caricature splendide, no? Il re che ogni mattina deve sapere dal suo ciambellano che quali saranno i suoi sentimenti e quali saranno le sue attività, no? Oggi è previsto che Sua Maestà si rallegri. Ah beh, allora come sono allegro, no? Esattamente, ora in realtà questo trattamento riservato un tempo ai re è diventato molto democratico. A tutti noi si prescrivono sentimenti, li si prepara, li si vende anche a modico prezzo. Ecco, questa roba, dice Valéry, no. Ecco, io tento in qualche modo di evitare che la mia vita sia fatta di esperienze prefabbricate. Difatti, j'ai donc observé à moi-même tels états que j'ai pu bien appeler poétiques, hein, ci siamo, puisque quelques-uns d'entre eux se sont finalement achevés un poème. Ho dunque osservato in me stesso tali stati che io posso chiamare a buon diritto poetici, perché qualcheduno tra di essi si è fino alla fine trasformato, si è concluso, in poesie. Stati poetici, cioè stati in cui c'è questa rimessa in questione del linguaggio e questo tentativo di dare un movimento nel linguaggio originale a ciò che si pensa e si sente. Ma dice subito Valéry, anticipando qualcosa che sarà detto con più chiarezza dopo, quella citazione che vi avevo già proposto dall'episodio del dialogo tra Mallarmé e il pittore Degas, in quel caso in veste di poeta dilettante, o meglio, di poeta che non vorrebbe essere dilettante, dice soltanto però alcuni di questi stati, di questi momenti creativi, possono essere definiti poetici, perché si sono tradotti in un'opera compiutamente scritta, perché sono diventati una poesia. L'atteggiamento poetico, che è un conato che non incontra un fare poetico, non è poesia e non c'entra con la poesia. Più avanti dirà perentoriamente, con un gioco di effetto, si parla tanto dell'ispirazione poetica. L'ispirazione non l'ha il poeta, l'ispirazione l'ha il lettore, perché il poeta gliela creda. La vera ispirazione non sta nel fatto che il poeta è ispirato. Il poeta deve realizzare dei versi che ispirino il lettore, che creino uno stato poetico, ma nel lettore. Lui non può trincerarsi dietro la sincerità delle cose che sente. Le cose che sente solo contano se sono diventate le cose che ha detto e scritto. Se c'è l'opera, contano. E la sincerità dell'opera non è nel poeta, è in chi la legge e ne viene suscitato a vivere uno stato poetico. Siamo, sempre per le analogie, ovviamente a una tematica che è stata un po' così, nella ricezione semplificata, nell'esegesi, ad esempio, della pessoiana autopsicografia, no? Avete presente un poeta Eufingidoc, no? Appunto, che in un certo senso sceneggia una situazione simile, che deve quindi fingere di sentire ciò che sente veramente, e se sentisse soltanto ciò che sente veramente e non lo fingesse, non darebbe nulla al suo lettore. Ils se sont produits sans cause apparente, si sono prodotti senza una causa palese. A partir d'un accident quelconque, ils se sont développés selon leur nature, et par là, je me suis trouvé écarté pendant quelque temps de mon régime mental le plus fréquent. Si sono prodotti senza causa apparente, a partire, senza una causa palese, a partire da un occidente qualunque. Si sono sviluppati secondo la loro natura e attraverso ciò io mi sono trovato per qualche tempo sbalzato fuori, spaesato rispetto al mio regime mentale più frequente. No? In sostanza, la poesia che ci fa essere per qualche tempo noi lettori e poeta. Dove siamo? Mentre invece noi normalmente viviamo nel linguaggio dove non siamo. Questa sarà una cosa che ritornerà costantemente in tutta una serie di luoghi della poesia novecentesca. Noi viviamo costantemente in esclusione da noi stessi. Il linguaggio che parliamo non ci dice mai e noi non sappiamo mai dove abitiamo realmente. Siamo sempre mentalmente fuori. Rilke ci presenterà questa situazione attraverso l'immagine degli occhi, vedrete, no? Degli occhi rigirati, che credono di vedere l'aperto e in realtà vedono soltanto una finzione di mondo costruita al nostro interno. Questo nostro essere Gegenübersein, un dimma Gegenübersein, essere sempre così di fronte, sempre di fronte. Esattamente. E quindi solo delle, per dirla edgarianamente, solo la poesia ci sottrae alle estasi temporali. A quei luoghi dove noi crediamo di abitare. Puis je suis revenu, tra l'altro notate l'analogia, ma adesso lo vedremo meglio. Puis je suis revenu à ce régime d'échange ordinaire entre ma vie et mes pensées, mon cycle étant achevé. Mais il était arrivé qu'un poème avait été fait. Quindi, poi, sono ritornato al mio normale regime di scambi ordinari tra la mia vita e i miei pensieri. Il mio ciclo poetico si era concluso. Ma, intanto, era successo che una poesia era stata scritta. Et que le cycle, dans son accomplissement, laissait quelque chose après soi. E che il ciclo poetico, dopo essere terminato, lasciava qualche cosa dopo di sé, rispetto alla quale evidentemente l'autore è in una posizione di interrogazione difficile. Ce cycle fermé, est le cycle d'un acte qui a comme soulevé et restitué extérieurement une puissance de poésie. Questo ciclo chiuso è il ciclo di un atto che ha come sollevato e restituito esteriormente una potenza di poesia. Esteriormente una potenza di poesia. Poesia e potenza. Beh, certo c'è una relazione tra queste due cose. E la poesia non rinuncia mai a un suo desiderio di potenza, anche se è una potenza che difficilmente potremmo capire perché tendiamo a leggere la potenza, è un problema che Nietzsche avrà anche nella difficile vicenda della sua comprensione, perché noi tendiamo a leggerla attraverso il filtro del potere. concepiamo la potenza qualcosa che ci suggerisce l'idea di un grande potere, ma la poesia, la potenza a cui aspira la poesia è una potenza che non ha nessun potere. La potenza è un'altra cosa da ciò che ha potere su qualcosa. La potenza è potenza di dare, potenza di creare, potenza di espandersi, potenza di esserci, non di fare qualcosa di qualcos'altro, non di annientare eventualmente qualcos'altro, non di legare o di subordinare qualcos'altro. La potenza dei era questa, ad esempio, in Spinoza, no? Così diversa dalla potenza o dalla potestas regum. Basti vedere il solito scoglio del libro secondo, della parte seconda dell'etica more geometrico dimostrata, sul quale però non abbiamo tempo ora di sostare. J'observais autrefois qu'un incident non moins insignifiant causait ou semblait causer une excursion toute différente, un écart de nature et des résultats tout autres. Par exemple, un rapprochement brusque d'idées, une analogie me saisissait comme un appel de corps au sein d'une forêt, me fait dresser l'oreille et oriente virtuellement tous nos muscles qui se sentent coordonnés vers quelques points de l'espace ou de la profondeur de feuillage. Mais cette fois, au lieu d'un poème, c'était une analyse de cette sensation intellectuelle subite qui s'emparait de moi. Ce n'était point de vers qui se détachait plus ou moins facilement de ma durée dans cette phrase, mais quelques propositions qui se destinaient à s'incorporer à mes habitudes de pensée, quelques formules qui devaient désormais servir d'instrument à des recherches ultérieures. E qui cominciamo a capire, vi capite perché adesso si va in direzione di una complicazione radicale della distinzione poesia-pensiero astratto. Perché dice, vabbè, allora ci sono questi momenti che aprono in direzione di una creazione linguistica in cui il linguaggio non è soggetto al già detto, al già pensato, in cui si produce da uno stato di eccitazione poetica un prodotto poetico capace di produrre uno stato di eccitazione poetico in chi lo legge. Ma altre volte una situazione molto simile a questa porta in un'altra direzione, il che vorrà dire che queste due cose molto diverse, la poesia e quello che adesso sta venendo fuori, sono molto consanguinee, nonostante quello che si dice normalmente. Seguiamo. Osservato altre volte che un incidente non meno insignificante di quello che dava lo spunto a un'invenzione poetica causava o sembrava essere la causa di un'escursione, cioè di un'uscita così dalla mente da me, tutta differente, uno scarto, questi noti, questo sobbalzo, no? Questo saltar fuori di sé, saltar fuori dalla routine, questo aprirsi di uno spazio non pregiudicato, come quello della poesia, no? Uno scarto di natura e di risultato completamente diverso. Per esempio, un ravvicinamento brusco di idee, un'analogia, mi prendeva come il richiamo di un corno, situazione romantica o addirittura wagneriana, come un richiamo di un corno al cuore di una foresta fra drizzare le orecchie, e orienta virtualmente tutti i nostri muscoli che si sentono coordinati verso quel punto dello spazio e della profondità del fogliame. Io siamo in un bosco, troveremo un bosco nelle Meditaciones del Quijote di Ortega, una delle metafore fondamentali dell'attacco delle Meditaciones del Quijote. Siamo in un bosco e un suono di corno. Pensate quanti suoni di corni nella tradizione anche melodrammaturgica, in foreste varie, insomma, no? Il suono di corno nell'attacco del pirata e poi nell'ultimo atto dei puritani di Bellini, il suono di corno dell'ultimo atto del Tristano, insomma, gli esempi potrebbero essere tantissimi, insomma. Ecco, un suono di corno ci fa tendere l'orecchio verso la direzione da cui proviene quel suono, ci calamita. La profondità del fogliame, e la profondità del fogliame, qui siamo proprio, c'è l'epoca, no? E siamo in pieno impressionismo. La profondità del fogliame, proprio la densità pittorica del fogliame, il sole tra le foglie, questo tema così Renoir che in qualche modo ritorna costantemente nelle immagini, anche quando parlerà di Mallarmé nel suo studio. A volte le cose più importanti si dicono, ripeto, lateralmente. E me cette fois au lieu d'un poème c'était une analyse, ma in questo caso invece di una poesia, quella che veniva fuori da questo stato così di mobilitazione mentale, sensibilità, questo rispondere al corno di una sollecitazione. Questo, tra l'altro, per i filosofi interessati alla cosa, è un po' con una sceneggiatura completamente diversa il rapporto tra shock e piano, che ad esempio troviamo in Deleuze, insomma, no? E non soltanto il Deleuze di Platone, insomma, no? Il pensiero si sviluppa sempre istituendo un piano che risponde a uno shock. Questa è una cosa interessante, anche qui i commerci con Bergson sono importanti. Ma comunque, ma questa volta invece di una poesia era un'analisi di questa sensazione intellettuale improvvisa che si impadroniva di me. E non erano dei versi che si sviluppavano, si staccavano più o meno facilmente da ma durée dans cette phrase, dal mio permanere, dalla mia, però il permanere che si dice durée dans cette phrase, e durée è un termine per eccellenza bersoniano. Ci siamo proprio in temps et mémoire, insomma, in matière et mémoire, no? Rapporto temps, durée, eccetera, va bene, insomma. E va bene. Allora, non erano dei versi, quelli che si staccavano più o meno facilmente dal mio permanere in questa fase, ma, badate, qualche proposizione destinata a incorporarsi nelle mie abitudini di pensiero, qualche formula, la formula può anche essere matematica, chimica, fisica, il linguaggio delle scienze, che doveva, ma non necessariamente, servire ormai da strumento a delle ricerche ulteriori. Cosa sta dicendo Valéry? Quello stesso stato che produce poesia può essere lo stato che produce l'avvio di una intuizione scientifica, di un nucleo concettuale, di qualcosa che diventerà modificazione di un apparato di risorse intellettuali. Come dire, pensiero astratto, poesia proprio così opposti, forse nascono da qualcosa di simile, forse sono due diversi modi di sviluppare una stessa cosa, o comunque un qualcosa di molto legato, di molto consanguineo, che prende vie diversissime, ma che non può mai essere, non può mai cancellare il suo appartenere a una sostanza omogenea. Je m'excuse de m'exposer ainsi devant vous, mais j'estime qu'il est plus utile de raconter, è un posto importante, ce que l'on éprouve, que de simuler une connaissance indépendante de toute personne et une observation sans observateur. Eh? E questo è un passaggio epistemologicamente decisivo, cioè, ma anche artisticamente. Dice, non sono disposto a far finta che ci sia veramente uno sguardo obiettivo, che ci sia uno sguardo che è uno sguardo di nessuno. mi scuso di espormi così di fronte a voi, di buttare lì il sorgere di questi stati dalla mia esperienza, ma stimo che è molto più utile raccontare ciò che si prova che simulare una conoscenza indipendente da qualsiasi personalità, da qualsiasi individualità, e un'osservazione senza osservatore. È un attacco pesante, perché l'osservatore obiettivo sarebbe l'osservatore scientifico, no? L'osservatore non dovrebbe avere, come possiamo dire, contaminazioni. Beh, in sostanza Heisenberg proprio aveva appena spiegato, no, che ogni esperimento modifica lo stesso campo in cui si è prodotto, che la stessa esistenza di un osservatore modifica l'osservato. Questo ci riporta a una questione che avevamo trovato all'inizio di questo corso: non fidarsi mai di chi pretende, diceva Montaigne, di conoscere le vere disposizioni della provvidenza, e di fidare di chi ritiene di poter disporre di un osservatorio che ha la stessa ulteriorità al mondo di quello che si ritiene di poter attribuire allo sguardo di Dio. Anche i microscopi sono contaminati dalla vibrazione dell'anima di chi guarda attraverso di loro. E questo non è una disgrazia irreparabile, è qualcosa di cui essere consapevoli e su cui lavorare. E da un certo punto potrebbe anche essere un'apertura in direzione di qualcosa che, per i fatti suoi, sta facendo anche in quegli anni la psicanalisi. Siamo nel 39, più o meno l'epoca in cui Lacan sta pensando alla sua tesi e ai suoi lavori su Spinoza. En vérité, il n'en est pas de théorie qui ne soit un fragment soigneusement préparé de quelque autre biographie. E difatti, è un'affermazione importante, non c'è una teoria che non sia un frammento accuratamente sistemato, preparato, di qualche autobiografia. Qualsiasi teoria è la razionalizzazione di un vissuto intellettuale di qualcuno. Per chiudere, perché sì, credo che siamo più o meno arrivati, più o meno in quegli anni, subito dopo, ma quello era il periodo già della gestazione, nasce un bellissimo libro di un pensatore a suo modo un po' orteghiano, un pensatore che pensa attraverso le costruzioni storiche, cioè Americo Castro, autore di un imponente lavoro su Cervantes, intitolato sintomaticamente Il pensamiento di Cervantes, il pensiero di Cervantes, che non è, come appunto, come forse si sarà intuito anche dalle cose che dicevo su Cervantes, un modo per imposturare una filosofia di Cervantes, ma proprio una prestazione di pensiero propria della scrittura di Cervantes, ma anche qualche anno dopo di questa cosa di Valéry, di una raccolta di studi intitolata La realità storica di Spagna, da noi tradotta alla Spagna nella sua realtà storica, che resta un bellissimo libro, anche se ovviamente gli storici tesseri troveranno un errore qua, un errore là, una data su, una data giù, come si fa in genere con gli antichi maestri, a cui si spiega che forse avevano sbagliato alcune virgole e che quindi la sostanza teoretica del loro pensiero non era da considerare. Obiettivamente con le mediane forse se la vedrebbero male. Comunque, come posso dire, in questo bellissimo libro, che in qualche modo è l'Italia storica di Spagna, Americo Castro ricostruisce gli intrecci culturali della vicenda di quella roba che non era la Spagna, che resterà per molto tempo una roba diversa dalla Spagna, anche se una certa tradizione spagnola vorrà pensare a una sorta di Spagna eterna, nata da sempre, esistente da sempre. E paragona, e in qualche modo analizza il modo in cui tutta una serie di viaggiatori e scienziati viaggiatori arabi vengono tradotti dai traduttori latini della scuola di Toledo. E quasi sempre là dove il viaggiatore arabo dice: io ho visto nell'Iraq dell'acqua nera uscire dalla terra, il traduttore dice: in Iraq si dice che dell'acqua nera esca dalla terra. L'elemento di partecipazione soggettiva e di vissuto viene cancellato. Si punta, per così dire, all'oggettività della dottrina. Siamo molto prima, ovviamente, delle costruzioni della razionalità scientifica, però è un mutamento in definitiva emblematico, insomma. Le cose viste come da un cannocchiale celeste puntato sulla terra, mentre quasi sempre, anzi sempre, sono viste da qualcuno che è immerso nelle cose. E questa stessa immagine di un cannocchiale puntato sulla terra è inventato da qualcuno che nella terra sta e agisce attraverso questa immaginazione. Ecco, per questo, da un certo punto di vista, questo passaggio è un passaggio abbastanza importante e abbastanza decisivo. E vabbè, domani tiriamo un po' avanti. Ma certo, se ci sono domande, c'è
ancora. No, guardate il caso.
Cos'è? È bello.